pericoloso invitare Gesù a tavola. Pericoloso, ma sempre mi pare affascinante, no? Prima di tutto perché Gesù varie volte nel Vangelo lo ritroviamo a tavola. Non è un caso che scelga l'ultima cena per porre i gesti fondamentali, i gesti essenziali che dicono ciò che lui è. Perché la tavola è sempre uno dei luoghi particolarmente amati da Gesù, uno dei luoghi nei quali condivide nella verità la vita e il cammino degli altri, dei fratelli. E qui mi pare interessante che tra l'altro sia un fariseo che invita Gesù e che Gesù condivida con lui. Per la verità varie volte, il Vangelo di Luca in particolare presenta queste scene proprio anche con i farisei. I farisei mantengono anche un rapporto buono con Gesù in molti momenti della sua vita, salvo poi magari porsi in maniera drasticamente contraria successivamente. Ma è interessante che c'è continuamente, no, questa possibilità di Gesù di mettersi in contatto con tutti, no, e di accettare da parte sua questo incontro e questo contatto con tutti, no? Gesù siede a tavola con gli ultimi, con i peccatori, con i pubblicani, con chi è rifiutato, ma siede a tavola anche con i capi. È un uomo libero, profondamente libero, è se stesso sempre. E questa mi pare una prima cosa estremamente grande e bella. E tra l'altro proprio il testo di oggi mette in evidenza il fatto che mentre lo invitano lo osservano, no? Lo stanno ad osservare, lo tengono d'occhio, potremmo dire, per tradurre in maniera precisa il testo, lo tengono d'occhio, ma non ha paura, anche lì, prima di tutto a compiere quel gesto che abbiamo sentito, no? Di attenzione agli ultimi. Lo invitano e come primo gesto pone l'attenzione a chi sta soffrendo, a chi è lì e gli chiede qualcosa, no? Mi sembra sempre quello che caratterizza Gesù, no? Questa libertà profonda e questa capacità profonda di essere attento agli altri. E qui la tavola, l'abbiamo sentito, diventa per Gesù lo specchio della vita, no? Tra l'altro il testo parla della parabola, potremmo dire proprio che la tavola qui diventa parabola della vita, no? E allora mi pare se la leggiamo così ci accorgiamo che le indicazioni e le sottolineature che Gesù fa non sono semplicemente quelle che corrispondono ad alcuni atteggiamenti che bisogna assumere o che è meglio assumere, no? Ma diventano piuttosto l'indicazione di come devi essere nella vita, meglio, di chi sei chiamato ad essere nella vita, di chi puoi essere nella vita. Se vuoi vivere in maniera profondamente umana, se vuoi vivere in maniera autenticamente umana. E qui mi pare le sottolineature che Gesù fa, è facile sottolinearlo e metterlo in evidenza, no? Sono soprattutto due, no? L'abbiamo sentito. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, che è una regola, l'abbiamo sentito, di buon senso da un certo punto di vista, no? Perché lo specifica poi Gesù. Potrebbe capitarti che ti metti al primo posto e invece poi vieni invitato a metterti all'ultimo, no? Mettiti all'ultimo, magari ti capiterà di essere invitato a metterti al primo posto. Ma in realtà questo non è semplicemente il galateo. Non è semplicemente l'indicazione di come è opportuno comportarsi. Mi pare che sia qualcosa di estremamente più serio. Che qui Gesù ti sta dicendo in maniera estremamente profonda qual è il posto che secondo lui è opportuno scegliere nella vita. E non è quello dell'imporsi non è quello del voler essere primi, ma è quello della condivisione profonda, è quello del non presumere di sé, è la scelta della verità di sé, non l'umiltà pelosa di chi vorrebbe pensarsi all'ultimo posto ma per essere al primo, ma la scoperta della verità autentica di ciò che sei e di come vuoi essere nei confronti dei tuoi fratelli. Se ci pensiamo bene, la scelta dell'ultimo posto è la scelta del condividere fino in fondo con chi è più fragile, con chi è più povero, con l'ultimo. È la scelta del non prevalere, è la scelta della pace, è la scelta della condivisione, è la scelta della verità di sé. Perché se ti guardi profondamente t'accorgi anche della fragilità e della debolezza che è in te, ma t'accorgi anche della bellezza dell'essere ciò che sei, umile, appunto. Umile deriva da humus, deriva da terra, deriva da quello che sei in profondità. E se vogliamo, tra l'altro questa mi pare la cosa ancora più seria, qui Gesù ti sta dicendo qual è il volto di Dio. Che il volto di Dio non è il volto di colui che si fa servire, ma è il volto di colui che non ha paura a condividere fino in fondo e a mettersi tra gli ultimi, tra i poveri. Qui è questione di come penso l'uomo e come penso Dio, non è il Galateo. È come riesco a immaginare la mia umanità reale e come riesco a pensare il volto di Dio. Sarebbe interessante rileggere alcuni pensieri, alcuni scritti di Charles de Foucault, no? Che su questo potrebbe in maniera molto magistrale prenderci per mano, no? Mi permetto di leggere soltanto una frase. A un certo punto scrive, parlando di Gesù, che discese per tutta la vita, non fece altro che discendere. Discendere incarnandosi, discendere facendosi povero, mettendosi sempre all'ultimo posto. Venne a Nazareth, luogo della sua vita nascosta, della vita ordinaria, della vita di famiglia, che è quella della maggioranza degli uomini e della quale dette l'esempio per 30 anni. Si avvicinerà profondamente al mistero di Nazareth, Charles de Foucault, per leggere lì l'umiltà profonda di Dio. Dio che si fa uomo, che condivide tutto con te, che non rinuncia a indicarti la strada o a dirti qual è la profondità, la bellezza e la verità dell'uomo, ma lo fa proprio così, mettendosi dalla tua parte, facendosi umile, lavando i piedi ai discepoli, indicando a loro questa strada come la strada autentica di umanità, che appunto non è quella del prevalicare, ma è quella del costruire sempre di nuovo fraternità, dell'accettare di essere mite, fraterno, come ricordava la prima lettura, no? E insieme, ed è la seconda cosa sulla quale Gesù insiste, la gratuità e la capacità di donare senza attendere risposta. Tra l'altro in maniera molto forte, no? Diceva Gesù che sarai beato perché non hanno da ricambiarti, dona senza aspettarti nulla. È ovvio che non è tanto l'invito a non festeggiare o a non trovarsi a tavola con i parenti, con gli amici, con le persone con le quali puoi condividere, non è questo, eh? Gesù lo fa volentieri, il mettersi a tavola, ma è l'invito a vivere la vita con gratuità, nel dono di sé, appunto, è sempre conseguenziale, no? Sempre strettamente legato questo discorso. È il volto di Dio che spezza la sua vita per noi. E lo dicevamo prima, l'ultima cena sarà il luogo sommo nel quale questo viene vissuto fino in fondo, no? Lì davvero Gesù si mette a servire, sulla croce sarà uno straccio buttato via. Ma quale libertà profonda e quale amore profondo. Non è l'uomo che si fa calpestare perché non vale nulla, è l'uomo che accetta di donare la vita, di mettersi all'ultimo posto, perché con libertà sceglie questo come strada del dono, dell'amore, perché così è autenticamente uomo. E allora mi pare che sia bello per noi quest'oggi trovarci qui a questa tavola, alla mensa dell'Eucarestia. Come non pensare che questo sia il luogo forte nel quale vivere e imparare a vivere e ad essere così. Questa rimane la tavola della verità di noi, rimane la tavola del dono gratuito, della vita donata fino all'estremo, rimane la tavola della condivisione e insieme la tavola dell'incontro, dell'ascolto. Magari non sempre o quasi mai nella compiutezza di tutto questo, perché siamo poveri tutti, siamo fragili tutti, e anche quando celebriamo portiamo qui le nostre fragilità, la nostra debolezza, non siamo capaci di celebrare fino in fondo in maniera autentica. Eppure non smettiamo per questo di trovare qui il sapore profondo di ciò che stavamo dicendo e di ripetere, tentiamo nella verità questi gesti e di riascoltare le parole che Gesù ci propone. Nella forza dello Spirito, nella disponibilità nostra a cercare di vivere il Vangelo, ed è quello che insieme chiediamo per ciascuno e per tutti, sempre.